Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente io credo che l'architettura oggi debba cambiare un po' prospettiva e questo di sicuro farà discutere, che poi è il compito di una biennale. La biennale deve far partire una discussione, deve innescare una discussione. Beh, cambiare perché? Beh, è molto semplice. Oggi l'obiettivo, la necessità non è costruire di più. Io dico sempre, mi capita di incontrare sindaci in Europa, in America, in altre parti del mondo, mi dicono che dobbiamo fare i piani di espansione. E la domanda è per chi? Sappiamo che di sicuro in Svizzera, in Italia, in Europa, la popolazione non sta crescendo e anzi i tassi di fertilità sono tali che la popolazione o sta già declinando oppure declinerà, si ridurrà presto. È in queste condizioni che l'architettura deve proprio cambiare prospettiva. La prospettiva a quel punto è una prospettiva invece di adattamento, come diciamo al Biennale di Venezia, una prospettiva che, come diceva lei, deve mettere insieme tanti saperi per adattare quello che già c'è, il patrimonio costruito, a un mondo che cambia. Cambia, lo diceva, sia per i conflitti in corso e anche dal punto di vista climatico. Quindi questo in qualche modo è la prospettiva della Biennale di quest'anno, la Biennale come un laboratorio appunto con tantissime persone, il maggior numero di invitati fino ad oggi, e tantissime discipline, proprio per insieme trovare soluzioni nuove.
Beh, questo insieme trovare soluzioni nuove è uno dei capisaldi del suo pensiero, anche in qualità di non solo di architetto che interviene nella dimensione urbana, in progetti a carattere pubblico. Lei prima diceva, discuto spesso con sindaci, ricordiamo che lei in qualità di architetto interviene sullo spazio urbano e quest'idea della condivisione progettuale stava anche alla base in parte del suo saggio, del quale parlavamo proprio con lei qui a Rete2, architettura open source, ma ormai sono passati tanti, tanti anni. Facciamo una sorta di visita virtuale, iniziando dalla sala della sua biennale, iniziamo dalla sala che accoglie il visitatore alle corderie, no? Questa sala si intitola Terms and Conditions, una metafora che rende percepibile con i sensi una serie di concetti che ben sappiamo razionalmente, ma che però spesso rimangono su un piano di riflessione intellettuale senza tradursi in azione, architetto.
Assolutamente. Beh, intanto, appunto, addirittura open source, era un libro di una decina di anni fa di cui avevamo parlato all'epoca, ma un libro che continua anche in questa biennale, quindi open source, in qualche modo una biennale aperta a input diversi e contributi diversi. Facendo un piccolo giro virtuale, che uno entra i due temi di partenza fondamentali, sono il clima da una parte e la popolazione dall'altra. Quindi il clima, come lei diceva, la prima sala, Terms and Conditions, mette insieme discipline diverse, grandi scienziati, grandi ingegneri, artisti, e quello è un po' come passeggiare in 5 minuti nel clima che Venezia avrà fra 100 anni, quello che secondo le previsioni scientifiche Venezia avrà fra 100 anni, che è un clima più caldo, il livello dell'acqua è molto superiore, insomma, in qualche modo rendere tangibile quello che sappiamo, ma come diceva appunto spesso ignoriamo perché non ci coglie, non riusciamo a sentirle in maniera concreta. Il secondo punto è quella popolazione, la popolazione c'è una bellissima collina, questa collina segue il grafico di crescita della popolazione nelle ultime migliaia di anni e sappiamo che la popolazione sta iniziando a calare, in alcuni paesi sta calando anche molto in fretta, Cina l'altro anno ha perso 2 milioni di persone, il Giappone 800 mila. Sappiamo che appunto i tassi di fertilità quasi in tutto il mondo ormai sono sotto quel livello che mantiene la popolazione stabile, a parte piccole parti del, alcune parti a parte alcune parti dell'Africa e piccole parti dell'Asia. Beh, ecco, quindi in queste condizioni questo diventa un altro parametro fondamentale. Col messaggio è chiaro, in molte parti del mondo non dobbiamo costruire di più, dobbiamo abitare meglio quello che già abbiamo. E poi da qui partono appunto i vari tipi di intelligenza, sono queste tre sezioni, sono intelligenza naturale, artificiale, collettiva, naturale, imparare dalla natura, non solo i materiali naturali, ma proprio la logica della natura. L'artificiale sono le reti, i sensori, la robotica. Per la prima volta in Biennale ci sono tantissimi robot umanoidi che sono appena arrivati e tutti pensano che cambieranno il mondo del lavoro. E poi il collettivo, come tutti, come le bellissime città europee, come Venezia, cioè nell'imparare gli uni dagli altri, generazione su generazione, come questo meccanismo di intelligenza collettiva è ancora molto potente oggi e anzi, grazie alle reti, può assumere nuova rilevanza. Da questo poi si va nell'ultima sezione. L'ultima sezione si chiama Out, è proprio al fondo delle corderie sulla sinistra. E Out esplora l'architettura fuori dal pianeta, nello spazio. Ma attenzione, in maniera molto chiara, non per andare a creare colonie abitative fuori dallo spazio, ma con un messaggio molto chiaro che è ribadito sia all'ingresso che nel catalogo: è importante andare fuori dal nostro pianeta per capire come abitare meglio il nostro pianeta, è importante mettere satelliti in orbita che ci permettono di monitorare meglio la nostra Terra. Insomma, c'è un messaggio molto chiaro, ribadito, come dicevo, nel catalogo da Martin Rees. Lord Rees, forse il più grande astrofisico vivente oggi, Lord Rees dice, insomma, non c'è Planet B, non c'è un pianeta B, ma andare nello spazio ci può permettere di capire meglio come abitare, capire meglio la fragilità di quella che è l'unica nostra casa, la Terra. Ecco, questo in due parole un po' il passaggio attraverso l'arsenale. Uscendo dall'arsenale poi ci sono molti progetti sparpagliati per la città con questa idea di trasformare Venezia in un laboratorio. Venezia, una delle città più fragili di fronte alle crisi di cui parlavamo, al cambio climatico, al turismo di massa, insomma ai vari conflitti, con Venezia che può diventare uno spazio unico dove sviluppare nuove idee che possano aiutare Venezia e anche le altre città del mondo.
A proposito di città fragile, proprio in una delle nostre riunioni di redazione poche ore fa si discuteva delle strategie che potrebbero adottare quei gruppi che si confrontano con il grande matrimonio di Jeff Bezos che invaderà Venezia tra pochi giorni. Sono forme di resistenza anche alle trasformazioni della città, dove lo spazio pubblico diviene, insomma, spazio privato, no? Lei accennava al dialogo con le discipline, insomma la si potrebbe definire una biennale delle connessioni, non solo tra discipline ma anche tra identità geografiche.
Assolutamente, ecco, se uno dovesse forse una bella parola per definire la biennale, quella di network, cioè di rete, di connessioni tra discipline diverse, tra gruppi diversi. Moltissimi dei gruppi che partecipano quest'anno sono transnazionali, con persone di nazionalità diverse, ma anche una rete che appunto va al di là della biennale e si allarga a Venezia e anche a tante altre istituzioni internazionali. Abbiamo dei progetti fatti con le Nazioni Unite, dei progetti fatti con l'Aspen Institute, con grandi istituzioni, ma anche con gruppi di cittadini locali. Quindi si direi che proprio questa di rete, insomma, possono essere tanti nomi: rete, network, superorganismo, insomma, qualcosa che effettivamente è connette. Questa è la sfida della Biennale di quest'anno.
Lei prima parlava di intelligenza collettiva, accennando al superorganismo vengono in mente le formiche, naturalmente. Senta, una piccola parentesi.
Se posso dire proprio parlando appunto di superorganismo, che poi viene in mente Io Wilson, il suo celebre libro, uno dei più grandi biologi viventi, purtroppo mancato qualche anno fa. Io Wilson, il suo celebre libro Consiglies, proprio ragiona sugli stessi temi, cioè su quest'unità della conoscenza che ci può aiutare a trovare soluzioni nuove di fronte a un pianeta in difficoltà.
E Wilson scrisse tanto, soprattutto di formica, tra le tante cose delle quali si è occupato. Dicevo, una piccola parentesi, lei poco fa accennava ai robot umanoidi, no? La conferenza stampa della Biennale Architettura 2025 ha coinciso questo maggio con il summit sull'intelligenza artificiale in Francia. Lei, che ha avuto l'intuizione, no, di inserirla direttamente nel titolo, quanto ritiene che l'intelligenza artificiale sia presente nella quotidianità dei progettisti?
L'intelligenza artificiale sono tante cose. Oggi tutti pensano subito a ChatGPT, a questi LLMs, Large Language Models, ma l'intelligenza artificiale, insomma, è qualcosa che esiste da molti decenni, qualcosa che noi al MIT, nel nostro laboratorio, usiamo in tantissimi campi, abbiamo usato già da molti anni. Insomma, qui dobbiamo capire un attimo di cosa si parla. Però se parliamo di quest'ultima ondata, che direi non è particolarmente intelligente, se vogliamo, però è potentissimo. Non è particolarmente intelligente perché sa fare solo quello che ha già fatto, viene in qualche modo, si fa training, viene addestrata su delle basi dati molto grandi del passato, allora poi riesce a rigurgitare tutto quello che è stato inserito in maniera molto intelligente, molto sofisticata, ma non particolarmente intelligente. E qui, diciamo, questi ultimi sistemi, quelli degli LLMs, sono molto potenti, si stanno usando anche nel design. Oggi l'architetto che voglia avere un'immagine, un'ispirazione per un edificio, lo descrive, parla col cliente, lo descrive, dice: voglio una casa sulla cascata che guardi una foresta, questo e quello. E se magari qualche anno fa avrebbe fatto 10 Google e visto un po' di immagini, oggi è un sistema potente che guarda non 10, magari 10 milioni o 10 miliardi di immagini, e le metti insieme creando qualcosa di sintetico e di nuovo. Stessa cosa per un testo o stessa cosa per molte altre funzioni. Quindi in qualche modo sono dei sistemi che riescono a essere caricati con una grande quantità di informazione e poi a rigurgitarla in maniera che abbia un senso. E quindi questo oggi in qualsiasi ufficio di progettazione già si fa text to image, dal testo all'immagine, come fa, molti stanno lavorando per fare text to BIM, cioè da andare dal testo alla definizione, disegni tridimensionali dell'edificio. Questo non c'è ancora, ma probabilmente arriva. Ma tutto questo ciò lascia però alle persone per la cosa più bella, a tutti noi la cosa più bella, è che questi sistemi, come dicevamo, sanno guardare al passato e reinterpretarlo, rigurgitarlo, ma non sanno niente di quello che non è ancora stato. Proprio la cosa più umana, più appagante, credo, proprio fare quello che non c'è ancora stato, pensare quello che non è ancora stato pensato, questo per ora è salvamente in mano nostra.
Architetto Carlo Ratti, noi ci siamo confrontati sulla figura, attorno alla figura di Donna Haraway, cui ricordo è stato attribuito il Leone d'Oro. Donna Haraway è una filosofa, fa parte di quest'idea, no, di architettura come luogo delle connessioni tra tante discipline. Se ne parlava con Angela Vettese, storica dell'arte specializzata in contemporaneo, e con Silvia Rodeschini, che invece è una storica delle dottrine politiche vicina a Donna Haraway per tanti motivi. Ci vuole dire il suo motivo per aver condotto Donna Haraway, che intanto possiamo anticipare a chiusura di Biennale, verrà a Venezia personalmente per la chiusura, sarà un grande momento. Ma come mai questo premio alla filosofa Donna Haraway?
Perché ci sembrava che Donna Haraway riassumesse molti dei temi di cui stavamo parlando, in particolare questa idea di connessione, connessione con l'altro, l'altro che non è soltanto le altre persone o la tecnologia, ma anche le altre specie. Quindi in qualche modo la filosofia di Donna Haraway ci però riassumesse molto bene quello che cerca di fare questa biennale di cui parlavamo poco fa, insomma.
Architetto, grazie mille. Beh, in bocca al lupo, la Biennale è praticamente solo iniziata, c'è ancora tutta l'estate per seguirla e naturalmente visitarla. Buon lavoro e speriamo a risentirci presto.
Grazie mille, spero di aver ripreso. La Biennale quest'anno ha anche una serie di iniziative, la chiamiamo GANS, Intelligence è il titolo, ma GANS come persona, un programma per cui ogni giorno ci sono iniziative nuove che finiranno appunto con Donna Haraway. Quindi spero di aver ripreso e di continuare la discussione con voi in loco a Venezia.